Ringrazio anche della vostra presenza, è un appuntamento importante a cui tengo vicino a Natale, anche così per favorire una fraternità, un'amicizia appunto anche tra noi. La festa del Natale porta nel nostro cuore tanta riconoscenza, tanta gioia. Voglio richiamare alcuni argomenti che così fanno parte un po' dell'esperienza che sto facendo anche in questi giorni. E anche del mio messaggio che voglio dare attraverso di voi anche ai cittadini e ai fedeli del nostro territorio. Anzitutto appunto la lettera di Natale. Ogni anno io faccio una lettera di Natale rivolta alle famiglie, soggetto importante sempre la famiglia. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Si tratta di una lettera che con semplicità entra nelle case della gente per riflettere insieme su un tema natalizio di grande significato. Quest'anno io ho scelto il battesimo connesso alla nascita e all'educazione delle nuove generazioni. È un colloquio confidenziale che faccio sui problemi educativi connessi alla crescita dei figli e dei nipoti, perché parlo anche molto dei nonni, perché oggi i nonni sono importanti nelle nostre famiglie. Mi auguro che possa essere utile quale spunto per dialogare in casa e aprire il cuore alla speranza cristiana che nel Natale ci parla di Gesù, il figlio che ci è stato dato, appunto, che è stato dato ad ogni famiglia e che ha vissuto come ogni bambino, ragazzo e giovane la sua vita in una famiglia, ha imparato il mestiere di uomo a partire dall'esperienza della famiglia. Dio si è fatto uomo per farci figli di Dio, ma noi gli abbiamo insegnato ad essere uomo attraverso l'esperienza proprio della famiglia, l'esperienza che facciamo tutti i giorni della professione, del lavoro, della fatica, della gioia, dell'amicizia, della sofferenza e anche della morte. Faccio notare che c'è un passaggio nuovo nell'impostazione della lettera rispetto agli anni scorsi, quello di parlare del Natale come speranza. Certamente queste anche l'anno scorso sempre si parla del Natale come speranza, ma anche quello di parlare del Natale come festa della responsabilità, della responsabilità. Credo che sia un termine questo molto pregnante e importante oggi, nel momento che stiamo vivendo anche, che ciascuno assuma le sue proprie responsabilità, nel suo lavoro, nella sua famiglia, nella società, e in casa, anche tra genitori, anziani, figli, nella chiesa, nella società. Il tema della responsabilità è particolarmente esigito nel contesto di una crisi che richiama la necessità che ciascuno assuma in prima persona quello che era chiamato fare il proprio dovere una volta, lo stato, ecco, del dovere, ecco, proprio, del proprio stato, insomma, no? Dovere del proprio stato di vita, di professione, di impegni familiari e sociali. Questa è la prima, allora, un dono appunto che vi lascio. Poi c'è un messaggio di Natale, un messaggio abbastanza breve, ma che ha un titolo, mi pare anche significativo. Il titolo dice: più le tenebre sono fitte e più il giorno si avvicina. È un dato di fatto fisico questo, eh? Più la notte diventa buia, vuol dire che non si va verso la notte, ma si va verso il giorno, no? Il giorno si avvicina. E quindi qui si riprende un tema fondamentale nel Natale, perché Gesù è nato di notte, è nato di notte. E la notte però è stata illuminata da una grande luce, dice il Vangelo. E questa luce è rifulsa sulle tenebre e ha, diciamo, portato gioia, ha portato serenità, ha portato speranza nel cuore, innanzitutto dei pastori. Non temete, dice, no, vi annuncio una grande gioia. E questo annuncio è stato dato nella luce in mezzo alle tenebre della notte, no? Perché tenebre e luce, timore e gioia si intrecciano nel Natale e sono un po' le esperienze della nostra vita di ogni giorno, insomma. Tanto più in questo momento in cui certamente sembra che prevalgano le tenebre e sembra che queste tenebre diventino magari sempre più oscure, ma allora noi, cioè, i credenti almeno sanno, quelli che vedono nel Natale un segno di luce, che c'è comunque l'alba di un nuovo giorno che sta per arrivare. E io credo di sì, credo che bisogna dare questo messaggio, no? Forte, no? E un mondo a misura di Dio che si fa uomo non può che essere un mondo più a misura dell'uomo che che viene chiamata ad essere figlio di Dio. Quindi nel Natale tutto ciò si realizza, ieri, oggi, sempre, quando gli uomini di buona volontà, come dicono gli angeli, ci credono e lo attuano nel tessuto concreto del loro vissuto quotidiano, nei rapporti con gli altri, no? Ecco, questo è un messaggio che vorrei che fosse tenuto presente, no? Diciamo proprio ai nostri anche lettori, che magari si trovano in condizioni molto difficili, ma tutto sommato significa che le difficoltà più sono difficili, più c'è comunque un segno di speranza, no? Un segno di luce, più che speranza, di luce, no? Che dobbiamo saper vedere, guardare. Il Natale vuole essere questo segno di luce, per dirci che dobbiamo guardare avanti senza paura, perché non siamo soli, no? Non siamo soli. Ecco, questo non essere soli, ma poter contare sulla prossimità, sulla vicinanza del Figlio di Dio, che ci invita ad essere poi fraternamente vicini gli uni agli altri, mi spinge ad alcuni segni concreti di condivisione in questo Natale, particolarmente difficile, come sapete. Il primo è il pranzo di Natale. Ecco, in questo salone, come anche negli altri due saloni, mi sono altri due saloni di là abbastanza grandi, io accoglierò a Natale, il giorno di Natale, per il pranzo, oltre 150 persone senza dimora, che grazie all'impegno dei volontari della comunità di Sant'Egidio verranno ospitati per un momento di festa insieme, di condivisione del giorno più bello e gioioso dell'anno. Del resto c'è il proverbio che dice: Natale coi tuoi e Pasqua dove vuoi. Beh, io ho pensato, ho detto, l'anno scorso ci avevo ancora i miei, perché avevo mia madre, quest'anno non ho più mia madre, quindi la mia famiglia in pratica si allarga a questi miei che sono i poveri. E ne sono veramente felice di aver potuto organizzare questo momento, no? Proprio il giorno di Natale, perché pranzi per i poveri se ne fanno tanti, ci sarà anche quello del banco alimentare, no? Il 28, eccetera, no? Ma il giorno di Natale tu lo fai con i tuoi, insomma, no? Lo fai con la tua famiglia, no? Credo che aprire, ecco, queste stanze così belle, eccetera, a questi poveri sia anche un bel segno. L'altro segno è l'accoglienza dei senza dimora. Io ho chiesto alle parrocchie di attrezzare una stanza per i senza dimora e una decina di parrocchie ha risposto. In questi giorni darò avvio anch'io qui in Arcivescovado a questa accoglienza. E qui mi aiuterà il Sermic a gestire il servizio di ogni giorno, di ogni notte, in particolare di qui praticamente fino alla Pasqua e dopo e oltre, forse finché sarà freddo, insomma, no? E ai poveri riserverò una serie di stanze tra le più belle e accoglienti del palazzo, nelle quali hanno anche soggiornato diverse personalità ecclesiastiche. Ricordo che sta per aprire poi il centro di accoglienza diurno per senza dimora in via Giolitti 40, che l'anno scorso, incontrando questi fratelli e sorelle senza dimora, mi avevano chiesto, di notte abbiamo possibilità di trovare più o meno, insomma, comunque anche attraverso il comune, attraverso altre associazioni, un letto, ma di giorno non sappiamo dove andare, quando fa proprio freddo non sappiamo dove andare. Allora ci siamo dati da fare per trovare un locale aperto sulla strada dove questa gente può trovarsi così, senza che gli venga chiesto niente. Cioè entrano, stanno al caldo, giocano alle carte, non so, faranno qualcosa, si parlano, sarà una televisione anche, non so, vedremo. Ci sarà certamente da dare un po' di tè, di caffè, di qualcosa del genere, ma senza avere nessun... Poi escono, se ne vanno, poi ritornano come vogliono. Un locale pienamente a disposizione. Ci saranno dei volontari, ovviamente, che lo gestiranno come presenza anche, no? Ecco, mi sembra anche questo molto bello. Lo stabile è stato dato alla Caritas, incomodato dal comune, e sarà anche questo servizio animato appunto dal Sermi, come dicevo. Terzo, è di questi giorni la notizia, che ritengo sia una buona notizia, riguardo ai Rom, perché dopo la mia lettera pastorale ho avuto diversi segnali concreti da parte delle istituzioni circa l'impegno di procedere a definire un piano realistico e sostenuto da risorse adeguate per affrontare il problema del popolo Rom. E sono lieto ora della delibera approvata dalla Giunta Comunale di Torino, proprio in questi giorni, che avvia un procedimento concreto mediante la convenzione tra prefettura e città per sbloccare i fondi europei, i famosi fondi europei destinati ad affrontare la situazione logistica dei Rom sul nostro territorio. Ecco, mi auguro che se ciò avverrà al più presto si possa dare vita a un piano strategico che affronti almeno alcune delle proposte che la mia lettera pastorale, in particolare il programma, il promemoria legato, se vi ricordate c'era un promemoria legato, venivano indicate come prioritarie. La costituzione di un comitato di indirizzo, la delibera del Comune dice così, c'è un comitato di indirizzo, tra cui c'è anche la diocesi, mi pare un buon inizio per dare concretezza a questa strategia. Sappiamo che il problema non sta però solo nelle risorse finanziarie, ma questo potrebbe essere un passo importante, se inserito dentro un quadro più vasto di interventi, come le proposte che il tavolo diocesano Roma aveva indicato in questo promemoria che io ho allegato anche alla mia lettera. Infine, una parola sui rifugiati. Conosciamo i problemi di queste persone che da 2 anni vivono in strutture di accoglienza senza vedere uno sbocco positivo al loro futuro. Qualcosa si sta muovendo, certo, però abbiamo l'impressione che la burocrazia in questo caso sia molto lenta e ponga diversi ostacoli a un inserimento nel tessuto ordinario della vita civile. Dovrebbe, ecco, forse snellire un po' questo discorso, insomma, no? Ecco, però volevo solo richiamarlo perché è un problema comunque che ho partecipato e ho sentito durante questi 2 anni, quando c'erano appunto gli sbarchi, no? Adesso pare che riprendono anche questi sbarchi. Ecco, volevo dire poi una parola sulla Chiesa di Torino e la crisi. Non sto a ribadire quanto già espresso nelle interviste dell'inizio del mese. Desidero solo sottolineare un fatto. La Chiesa di Torino, con tutte le sue realtà di base, per far fronte alla crisi percorre 2 strade complementari. 2 strade, non una, 2, che sono però complementari. La prima strada è certamente quella del farsi carico delle situazioni difficili di famiglie, di lavoratori che non hanno lavoro, che sono in cassa integrazione, ovviamente attraverso tutta quella serie di sussidi, di sostegno e di accompagnamento anche psicologico e fraterno, non solo sussidi. E in questo quadro emerge l'importanza di attivare un protagonismo giovanile. Noi ci accorgiamo che, non so, sia a livello civile, credo, ma anche a livello ecclesiale, il volontariato e il servizio sociale, che una volta era per i giovani, diciamo, uno sbocco anche importante, lo sentivano come un qualcosa, sta fortemente diminuendo, fortemente diminuendo. Forse i giovani sono molto rovesciati su certe problematiche che hanno e non si sentono, o forse il discorso anche che magari penetrato nella cultura, no? Che dice ma assistenzialismo, cioè, va bene, siamo d'accordo, l'assistenzialismo va superato, io ho sempre detto vale più un piccolo lavoro che un grande sussidio, no? Però l'Apostolo Giacomo dice, quando vedi un fratello che soffre del freddo o ha fame, non gli puoi solo dire pregherò per te, ti sarò vicino, prendi un pezzo del tuo mantello e daglielo, perché in quel momento ha bisogno di quello, cioè è inutile che vai a dire, insomma, oppure vai al comune, ti darà, vai alla Caritas, no? L'ho già detto altre volte, lo ripeto, Torino come perla preziosa, certamente il discorso del volontariato, del welfare, chiamiamolo così, no? Malgrado la crisi, eccetera, c'è un forte, ecco, coinvolgimento anche di tante persone, eccetera, no? Però c'è una grande parte della città che delega, che dice vabbè, andate lì, io non c'entro niente col vostro problema, col vostro dramma. La prossimità, ecco, bisogna far crescere la prossimità. Se qualcosa puoi fare tu per il tuo vicino di casa, per la persona che incontri, non devi aspettare che lo faccia un altro. Non devi pensare, dato che sono andato in parrocchio, ho dato un'offerta per i poveri, ci penserà al carico. Fallo tu, in quel momento sei chiamato a farlo tu. Poi se non puoi farlo tu, lo aiuterai ad avere un servizio verso, eccetera, no? Questa cultura un po', ecco, deve crescere, secondo me, molto, non nella nostra città. Però c'è la seconda strada, che è quella della formazione, dell'impegno concreto per il lavoro. Uno degli ambiti più decisivi oggi, anche il Papa ha sottolineato nel suo messaggio del primo dell'anno che il lavoro appunto costituisce oggi il valore uno dei valori principali, più importanti, insomma, per la persona, perché gli dà senso di libertà, gli dà senso anche di essere utile agli altri, oltre che il profitto, ovviamente, per sé e la sua famiglia, no? Un piccolo lavoro vale sempre più ansiosità. Ecco, da qui l'impegno a formare i giovani a un orientamento effettivo ed efficace sul piano della scelta degli studi e nella ricerca di un'occupazione. Cioè, noi stiamo lavorando, abbiamo anche attivato una pastorale universitaria proprio perché ci sia questo problema dell'orientamento, è fondamentale, no? L'orientamento degli studi, l'orientamento anche che faccia emergere, soprattutto nei giovani, questa dimensione di un'apertura a qualsiasi lavoro. Qualsiasi lavoro è nobile, qualsiasi lavoro è comunque, ecco, da considerare un fatto positivo, no? La selettività, dice, dei lavori diventa molto difficile, perché a volte mi capita di ricevere anche persone che i giovani in genere non vengono, viene il padre, la madre, il nonno, la nonna, eccetera, no, ecco, i giovani non vengono a chiedere lavoro, però viene magari parenti, eccetera. E allora gli dice, vabbè, qualsiasi lavoro mio figlio lo fa, non è mica vero. Se poi io gli trovassi, potrebbe essere adesso in termini così, un lavoro magari manuale, un lavoro che so, da un panettiere, un lavoro che so io, un lavoro artigianale, eccetera. Dice no, questo no. Allora, discorso. Comunque, volevo dare alcuni dati anche qui, perché è importante questo, la nostra Chiesa sta lavorando molto su questo discorso. Nel 2012, per esempio, la Fondazione Operti, che è un organismo ecclesiale molto attivo qui nella nostra città, ha contribuito a creare 42 nuove aziende, l'imprenditoria giovanile, no? Come si chiama. Sono poche, per carità, però è un segno concreto, insomma, che ai giovani diamo anche questo sbocco in qualche misura, per quanto è possibile. La pastorale del lavoro ha molti volontari che stanno attivandosi sempre di più anche nelle parrocchie, volontari formati che si occupano di accompagnare e orientare al lavoro chi ne è privo, non solo i giovani qui, e alla ricerca di nuova occupazione. Cioè, abbiamo pensato che formare questi volontari che hanno poi un aggancio col credito, con le aziende, eccetera, no, del territorio, fosse importante per sostenere anche coloro che magari non sanno dove andare, insomma. La formazione professionale attraverso varie vie di mutualità e cooperazione tende a promuovere e creare nuovi posti di lavoro, soprattutto tra i giovani. Diversi sono i progetti di educazione al lavoro con cui si cerca di creare una mentalità e una disponibilità, dicevo, a qualsiasi lavoro, considerato comunque soddisfacente anche se non corrispondente ai modelli reclamizzati, per esempio lavoro manuale o artigianale. Poi abbiamo intenzione, e già si sta lavorando per questo in maniera molto concreta, di avviare un polo diocesano per formare i giovani all'imprenditoria, in modo da rendersi autonomi collegandosi anche tra loro. E infine la formazione sociopolitica attraverso la scuola diocesana, che tende a creare un gruppo di giovani e adulti che possano a loro volta diventare testimoni e suscitatori nelle comunità di una maggiore attenzione da parte dei loro coetanei ai problemi della politica e del servizio nel pubblico. Cioè, non sono tanti, sono centinaia, però il problema era questo, di attivare queste persone, poi sarà il problema. Una volta che sono formati, non è che loro possono certamente entrare direttamente nella politica attraverso soprattutto le circoscrizioni, no? La politica di base, dico, no? Attraverso, ecco, il servizio all'interno anche dei comuni, eccetera, queste cose qua. Però io credo che l'importanza della scuola sta anche nel fatto che questi giovani vengono attrezzati per aiutare anche altri giovani, soprattutto, a chiedersi e a domandarsi cosa significa fare politica oggi. Ma io non c'entro niente, c'entro solo gli altri. Vorrei che nelle nostre parrocchie, insieme a tanti altri discorsi, si affrontasse anche il tema del lavoro e il tema della politica, no? Dentro la formazione ordinaria dei giovani, dei nostri giovani, che faccia parte. E allora ci vuole delle persone che siano in grado di, non è solo necessario avere gli esperti, eccetera, no? Questi che frequentano la scuola dovrebbero essere quella rete che pian piano porta all'interno anche delle nostre comunità parrocchiali qualche specifico incontro riguardo a questi temi, oltre al tema della fede, certamente, sempre alla luce della fede, la dottrina sociale cristiana, però specifico sul tema del lavoro e sul tema della politica. Infine volevo, ecco, sottolineare, troverete qui alcune date, un po' di tutti i miei appuntamenti natalizi. sono abituato, vi dicevo già dal primo anno, a fare la corona di Natale, cioè a fare, ecco, il presepe vivente, no, attorno a Gesù, no, con degli incontri personali. E anzitutto però volevo sottolineare che in questo periodo sto incontrando gruppi di lavoratori in cassa integrazione di diverse aziende, ma anche imprenditori in difficoltà, e mi sono confermato circa l'importanza per chi ha responsabilità di guida, sia politica, sia economica, sia istituzionale, sia ecclesiale, di parlare con la gente, di ascoltare le loro esperienze e i loro drammi esistenziali. Io, cioè, ho fatto la messa del lavoro, cioè ho fatto la messa il 12 per il mondo del lavoro, no? Mi ero preparato l'omelia, ho incontrato poco prima alcuni lavoratori, un insieme di lavoratori di Mirafiori, ho cambiato l'omelia perché, insomma, ho detto qui, insomma, io dico delle cose che sono molto belle, ma sono, è qui da dire cose molto più concrete, no? Ecco, allora, insieme alla preoccupazione per il lavoro, che non c'è o è scarso, mi colpisce, parlando con queste realtà, no? Mi colpisce il richiamo forte che mi viene fatto al loro stato di solitudine, aggravato dal senso di abbandono in cui sono stati lasciati e vivono in tutti questi anni da parte di coloro che dovrebbero accompagnarli in mezzo alle difficoltà che affrontano. Un abbandono e una solitudine che crea un senso di rassegnazione di fronte a una situazione che via via ha visto scemare sempre più la sicurezza del lavoro, ma anche il venir meno di un clima di solidarietà, questo è quello che mi ha colpito di più, un clima di solidarietà e di comunione che cementava l'unità e le relazioni interpersonali nei rispettivi ambiti di lavoro, sia nella fabbrica o nell'impresa. Cioè, io ho sempre pensato, perché l'ho vissuto anche in prima persona, che il mondo operaio, mondo professionistico, diciamo così, le imprese, eccetera, no? Avesse come forte anche valore questo della solidarietà, no? E invece sta sfilacciandosi questo valore grandissimo, no? La loro voce è giunta a me come un grido di aiuto, perché il clima del si salvi chi può si è creato nel mondo del lavoro e porta all'accentuazione di un individualismo competitivo che sfilaccia ogni rapporto sereno e costruttivo. Mancano persone che diano speranza, mi dicevano, dentro la fabbrica o a livello così, ecco, di rapporti tra imprenditori, ecco, persone che diano speranza, ma speranza concreta. Non si intravedono segnali concreti che la fondino, con l'avvio di soluzioni magari via via prospettate, ma di cui non si vedono ancora risultati positivi in atto. Ho parlato di questa memoria al mondo del lavoro il 12 dicembre, ve lo dico perché? Perché sarebbe importante che i media dessero spazio alle testimonianze concrete di chi vive situazioni di difficoltà e non solo discorsi generalizzati, estemperati da considerazioni generiche che riguardano i grandi numeri e dunque tutti e nessuno. È un discorso che io l'ho sentito veramente forte questo, no? Perché sappiamo che certi aspetti così economici, sociali, finanziari, che so io, politici, non ci vanno, diciamo, non sono giusti, li diciamo, eccetera. Però non ne abbiamo la percezione della ricaduta dentro la vita delle persone, se non in termini molto generalizzati, no? Perché non parliamo con le persone. Se, ecco, vai a parlare direttamente alle persone che hanno in mano la situazione, quando io nell'intervista che ho fatto, non mi ricordo, dicevo che non sono gli azionisti che devono determinare, no, il futuro di una fabbrica, ma sono le persone che ci abitano. Ma gli azionisti vanno a parlare con le persone che lavorano, ci vanno a parlare, ci parlano, sanno. Il fatto che all'interno, ecco, no, di queste realtà non ci sia neanche tra lavoratori questo senso di solidarietà, sia invece competitivi, cioè si salvi chi può, veramente questo è uno sfilacciare un valore che è fondamentale, che è decisivo, secondo me, ma non solo per il mondo del lavoro, per la nostra società. Va bene, poi ci sono diversi appuntamenti che voi vedrete, i soliti appuntamenti che faccio, no? Ecco, varie messe, vari incontri, che avrò, ecco, un po' quelli anche propri anche dell'anno scorso, insomma, no? E poi tutte le celebrazioni. Ecco, va bene, io ho finito, desidero rivolgere a tutti voi, operatori della comunicazione, il mio più vivo grazie per la collaborazione che abbiamo, per il rispetto e l'attenzione con cui seguite la vita e i problemi della diocesi di Torino e ovviamente anche del suo vescovo. Grazie, auguri.